Nel mondo del calcio, l'utilizzo di termini di uso comune trascina con sé quell'alone di mistero e di incertezza che non esclude nuove e affascinanti interpretazioni. La parola derby ne è un esempio lampante. Quello che, in ambito calcistico, rappresenta la sfida tra due squadre della stessa città sembra avere in realtà un'origine ben più ampia, che con il pallone non ha nulla a che fare. L'etimologia richiamerebbe i popoli vichinghi che colonizzarono l'odierna Inghilterra. Il territorio dove oggi sorge la città di Derby venne da loro ribattezzato come Field of the Deer, dal termine deor, cervo. Con il passare del tempo, la città ha mutato il proprio nome fino alla denominazione attuale, adottata intorno al 1780 per indicare la più importante corsa ippica dell'anno. Da quel momento, superando i confini della contea, Derby divenne sinonimo di grande evento. Quando poi il calcio si trasformò in fenomeno di massa, fu quasi naturale definire così l'incontro tra due squadre locali, la massima espressione dell'evento più atteso. Come normale che sia, oltre a diffondere il football in giro per l'Europa e per il mondo, gli inglesi ne diffusero anche gli usi e i costumi. In Sud America, però, non tutto attecchì e al comune gergo anglofono subentrò quello del luogo. Io sono Alessandro Sanna e questo è Che Viva il Football, podcast scritto da me e dedicato interamente al calcio sudamericano e alle sue mille storie, che vi racconterò insieme al contributo finale dell'amico Tommaso Matelli. Storie come quella di una rivalità, di una città, o forse meglio dire di uno stato, São Paulo, nel quale le anime calcistiche sono molteplici. Storia di due squadre che più volte si sono trovate l'una di fronte all'altra per contendersi un trofeo. Tommaso Mazzoni non fu un calciatore, ma uno che il calcio, da emigrato italiano a São Paulo, lo sapeva raccontare. Fu uno di quei giornalisti capaci di utilizzare alcuni termini in modo del tutto originale. Parole accostate mai banalmente e che ancora oggi contraddistinguono squadre, giocatori o situazioni dentro e fuori dal campo. Un uomo rivoluzionario per gli anni 30, proprio nel linguaggio sportivo utilizzato. È grazie a lui che una delle più grandi rivalità calcistiche della città di São Paulo, quella tra Corinthians e Palmeiras, venne chiamata Derby Paulista. I due club, fondati rispettivamente nel 1910 e nel 1914, quando il calcio era ancora legato all'elite cittadina, rappresentano il raccordo tra la pratica del football e i livelli più bassi della società. Cinque operai, una lampada e il forte intento di fondare la prima squadra popolare della città. Nacque così il 1 settembre del 1910 lo Sport Club Corinthians Paulista, il cui nome fa riferimento agli inglesi del Corinthians FC, giunti in Brasile in quel periodo per disputare una tournée oltreoceano. Il 1914 fu anche l'anno in cui Provercelli e Torino si recarono in Brasile per disputare degli incontri amichevoli contro le migliori squadre locali. L'euforia portata da due club italiani indusse Luigi Marzo, Ezequiel Simone, Luigi Cervo e Vincenzo Ragognetti, membri della folta colonia italiana a San Paolo, a fondare il 26 agosto del 1914 la Sociedad Esportiva Palestra Italia. Fu quasi del tutto naturale che la quasi totalità dei soci fondatori fossero italiani o di origine italiana e che gli stessi verbali fossero scritti nella loro lingua madre. Nei primi anni di attività, il calcio rappresentò per lo più un passatempo. Nelle pochissime apparizioni in pubblico, la società scelse per i propri calciatori una maglia verde con le lettere P e I cucite sul petto. Nel 1942, a causa delle tensioni politiche tra il Brasile e le potenze dell'asse, Germania, Italia e Giappone, il Palestra Italia fu obbligato ad assumere una denominazione in lingua portoghese, cambiando quindi il proprio nome in Sociedad Esportiva Palmeiras. Il 6 maggio del 1917, Palestra Italia e Corinthians si sfidarono per la prima volta. Il protagonista assoluto fu Caetano Izzo, che non solo fu il primo giocatore a segnare un gol nel derby paulista, ma anche il primo a segnare una tripletta. Grazie alla sua capacità realizzativa, i verdi sconfissero i bianchi, campioni in carica e imbattuti da 25 partite. Il Brasile è un paese enorme, un territorio i cui confini si perdono dalle spiagge affollate alla foresta pluviale. un calderone nel quale le essenze di diversi popoli si mescolano tra loro fondendosi in un solo elemento. Un'anima unica nata dalla contaminazione tra le culture indigena, europea ed africana e nella quale convivono emozioni contrastanti. Nostalgia e allegria, saudade e felicidade si susseguono in un vortice. Stati d'animo trasposti in musica con elegante leggerezza e semplicità nella bossa nova, genere musicale nato dal samba e che forse più di tutti esprime il sentimento del popolo brasiliano. Le melodie della bossa riecheggiano ancora oggi in tutto il paese, da quando presero vita, a Rio de Janeiro, dal connubio perfetto tra le poesie di Vinicius de Moraes e la chitarra di Antonio Carlos Jobim. Parole e note essenziali che si sposano tra loro e che lasciano spazio ad ogni sentimento. Come diceva lo stesso Jobim, tristezza e nostalgia hanno la stessa dignità della felicità, perché condividono la stessa bellezza. Jobim fu per i brasiliani semplicemente il maestro, il musicista capace di dare voce a questo nuovo ritmo. Alla sua morte, avvenuta l'8 dicembre del 1994, sulla sua tomba venne incisa una semplice ma significativa frase. Longa e arci, tão breve e a vida. Quell'arte che, nonostante la sua scomparsa, non è certo stata scalfita. Le passioni per la musica e per il calcio sono due elementi essenziali per la società brasiliana. Jobim si spense esattamente una settimana prima di un evento calcistico storico. La finale di andata del Brasileirão del 94, tra Corinthians e Palmeiras, rappresenta infatti ancora oggi un unicum nel panorama calcistico nazionale. Nelle 37 edizioni precedenti, Verdão e Timão non avevano mai raggiunto insieme l'ultimo atto della competizione. Calcio e musica scandiscono la vita quotidiana delle persone, giorno dopo giorno, anno dopo anno, intrecciando continuamente le loro trame. I gesti tecnici dei calciatori brasiliani sono da sempre in totale armonia con il samba e con le cadenze incessanti dei ritmi tribali. Il 1994 non è certo esente da questo legame. La musica popolare, e in particolare la bossa nova, con le sue mille sfaccettature sentimentali, può senza fatica rappresentare il perfetto sottofondo alle scene più significative di quei 12 mesi. Un anno ricco di eventi drammatici contrapposti ad attimi di speranza. Dal genocidio in Ruanda, al perdurare delle guerre civili in Somalia e nei Balcani, fino alle elezioni in Sudafrica del presidente Mandela. Fu l'anno in cui il mondo della musica pianse Kurt Cobain, ma allo stesso tempo, a 7 anni di distanza, ritrovò un album dei Pink Floyd. L'anno nel quale Schindler's List vinse 7 premi Oscar e, ironia della sorte, Erich Priebke venne scoperto in Argentina. Fu l'anno nel quale il campionato mondiale di calcio negli Stati Uniti rappresentò per il Brasile una gioia immensa, attesa più di 30 anni, e per Andrés Escobar il capolinea di una vita conclusasi troppo presto. Negli occhi e nel cuore di ogni brasiliano, però, tutti i 365 giorni del 94 possono essere racchiusi in un solo momento, in cui le note della bossa nova si dimenticarono di tutti gli altri sentimenti per esprimerne solo uno: tristezza. Negli attimi in cui alla curva del tamburello Ayrton Senna, il simbolo di un intero popolo, volava via, fu come se un grande mantello nero avesse avvolto il Brasile e avesse coperto tutti. Con queste parole, Tele Santana, allenatore del San Paolo, trovò il coraggio di commentare la notizia della scomparsa del compianto pilota proprio in quel primo maggio 94, a pochi istanti del fischio d'inizio della gara tra São Paulo e Palmeiras, altra grande rivalità paulista. Senna amava la musica e amava il calcio. Non aveva mai nascosto la sua fede per i Corinthians e più volte, anche nel paddock della Formula 1, era solito indossare sotto la tuta di gara una maglia con il simbolo del club. Da quel tremendo primo maggio è Ayrton Senna ad essere un simbolo per i Corinthians e per la sua Torcida. Nel 2018, nel trentennale del primo dei 3 titoli mondiali conquistati in Formula 1, il club albinegro decise di omaggiarlo con una maglia speciale. Contro il Flamengo, infatti, i giocatori del Timão indossarono una maglia commemorativa nera e oro, colori della Lotus, con la quale Senna gareggiava, con la firma del campione sul petto e la scritta «Senna sempre» nel colletto. Ayrton avrebbe assistito con enorme interesse e fermento a quella prima volta del derby paulista in finale del Brasileirão. Un evento più unico che raro, dato che, successivamente, non si è più verificato, complice dal 2002 il cambio di formula del torneo, girone all'italiana. Conclusa in modo abbastanza agevole sia la prima che la seconda fase, le due squadre si sbarazzarono ai quarti di Bahia e Bragantino, eliminando poi, al turno successivo, Atletico Mineiro e la sorpresa Guarani del giovane Massio Amoroso, capocannoniere del torneo con 19 reti. L'atmosfera che si respira allo stadio Pacanbeu è quella tipica del derby paulista, vissuto dalle due torcidas come se ogni sfida mettesse in palio il più importante dei trofei. Da qualche mese sulla panchina del Corinthians è tornato a sedersi Jair Pereira, vincitore alla guida del club del campionato statale del 1988. Nel frattempo si è messo alle spalle anche l'esperienza con i rivali del Palmeiras dell'anno seguente e ha collezionato qualche trofeo anche con Atletico Mineiro, Flamengo e Cruzeiro, senza mai mettere radici e legarsi per più di una stagione. Dall'altra parte invece siede quell'autentico giramondo di Vanderlei Luxemburgo, agli inizi del suo enorme itinerario calcistico che prenderà il largo poi nei 20 anni successivi e che non accenna ancora oggi ad interrompersi. Con lui al comando, il Palmeiras ha già vinto per due volte il campionato paulista nel 93 e nel 94 e ha la possibilità di bissare, proprio contro i rivali del Corinthians, il successo ottenuto nel Brasileirão del 93. Tra le due squadre il divario tecnico è evidente e per tale motivo il Palmeiras è indubbiamente il favorito per la conquista del titolo. Un elemento in comune però esiste. In entrambi i casi vi è il giusto mix tra gioventù ed esperienza, con calciatori alla soglia dei 30 anni e altri alla prima, o quasi, vetrina importante. Presenta un certo fascino, ad esempio, la coppia formata dai due terzini mancini, vero e proprio passaggio di consegne generazionale tra chi, con la maglia della Seleção, ha percorso quella fascia nei 10 anni precedenti e chi la percorrerà nel decennio successivo. Da una parte, con il Corinthians, l'ex genoano e fresco campione del mondo, Branco. Dall'altra, il 21enne Roberto Carlos. Insomma, due che le punizioni le sapevano calciare. I due portieri sono praticamente coetanei. I pali del Corinthians li difende Ronaldo Giovannelli, portiere già campione paulista nell'88 e cantante rock nel tempo libero. L'estremo difensore del Verdão è invece Wagner Velloso. L'esperienza è la dote in più dei difensori centrali del Corinthians, Enrique e Pinga, mentre i pari ruolo del Palmeiras, Kleber e Zago, hanno davanti ancora parecchi anni di attività. Il primo infatti potrà festeggiare, nel 99, la prima storica affermazione del club nella Coppa Libertadores, mentre il secondo, sbarcato in Europa, sarà una pedina importante della Roma di Capello. Ai loro lati agiscono Roberto Carlos a sinistra e Claudio Guadagno a destra. Se invece per i Corinthians la fascia sinistra è di competenza di Branco, quella di destra è affidata a Paolo Roberto Costa, terzino, classe 62, ex fan prodigio del Gremio di Lince anni 80 e voluto fortemente da Jair, suo allenatore già al Cruzeiro. In mezzo al campo, le due squadre abbinano forza fisica e tanta classe. Jair non ha paura a buttare nella mischia il 18enne Zelias, il quale ha fiato per 11 ed è in grado di rincorrere ogni pallone. L'impostazione del gioco è affidata a Luis Carlos Quintanilla, noto come Luisinho, mentre Marcelino Paulista ha negli inserimenti la sua caratteristica migliore. D'altro canto, i tre centrocampisti del Palmeiras farebbero paura a chiunque. Si tratta di tre individualità così diverse dal confluire in un'unica entità calcistica padrona di quella porzione di campo. César Sampaio è il vertice basso a protezione della difesa. Flavio Conceição è il giusto raccordo tra le due fasi, mentre la tecnica di Zinho, altro campione del mondo e leggenda del club, garantisce qualità sia nell'imbeccare le punte, sia nell'inserirsi e concludere lui stesso. Destro o sinistro non fa differenza. Oltre a Zinho e a Branco, in campo c'è un terzo giocatore che qualche mese prima, a Pasadena, sconfisse l'Italia in quella che è stata la prima finale di un campionato del mondo decisasi ai calci di rigore. Paolo Sergio Rosa, detto Viola, in quel pomeriggio torrido di metà luglio entrò in campo a pochi minuti dalla fine, proprio al posto di Zinho. I due sono però rivali, dato che Viola è il centravanti del Corinthians, sul quale la torcida albinegra fa affidamento. Alle sue spalle agiscono due giovani di belle speranze come Sousa e Marcelinho Carioca. Quest'ultimo rappresenta l'esempio perfetto di come certi calciatori creino un legame perfetto tra il loro modo di essere e il mondo che circonda un club, fuori e dentro il campo. Marcelinho al Corinthians non ci voleva nemmeno andare, preferendo di gran lunga il suo Flamengo e il manto erboso del Maracanã. Alla fine dei giochi, con 206 reti in 433 partite, è il quinto marcatore della storia del Timão, nonché idolo indiscusso di una tifoseria della quale è parte indelebile. Il Palmeiras sposa bene o male la stessa filosofia dei rivali, ossia affiancare a giocatori più esperti dei ragazzini impertinenti, tutto estro e spirito incandescente. Evair è il campione affermato, la cui parabola calcistica ha già forse superato il suo vertice. Da qualche anno è rientrato in patria dopo l'esperienza italiana all'Atalanta. Non ha perso però il vizio del gol e nel torneo che si è presta a concludersi ne ha messo a segno 14. Nonostante ciò, non è il calciatore che ha segnato il maggior numero di gol per la sua squadra. Appaiato ad Evair, nella classifica marcatori, c'è infatti un suo compagno di squadra, un ragazzo di 22 anni che fino a qualche mese prima vestiva proprio la maglia del Corinthians. Nessuno inizialmente sembrava rimpiangerlo, ma, nel brasileiro del 94, Rivaldo è letteralmente esploso. La sua parabola è appena agli inizi e lo porterà fino alla conquista, tra gli altri, di un mondiale e di un pallone d'oro. Il tridente offensivo del Palmeiras è completato dall'esplosività e dall'imprevedibile follia di Edmundo. Le occasioni da gol latitano ad arrivare. La gara è contratta e i calciatori non si risparmiano nel correre dietro ad ogni pallone, rischiando contrasti al limite del regolamentare. Branco sfiora il vantaggio su punizione, mentre Edmundo conclude sul palo da posizione quasi impossibile, ignorando però Evair, posizionato al centro dell'area. Il ritmo di gioco non è alto e anche il cameraman della televisione brasiliana rimane sorpreso dall'improvviso lancio dalla difesa che taglia in due il campo. Tra lo scetticismo generale nella difesa alvinegra, per un fuorigioco non segnalato, Rivaldo ha tutto il tempo di aspettare il giusto rimbalzo del pallone, superare con un dolcissimo pallonetto il portiere in uscita e depositare serenamente il pallone in rete. A volte l'esperienza fa brutti scherzi e proprio coloro che hanno alle spalle centinaia di partite commettono un errore fatale, dovuto forse ad un eccesso di sufficienza. In questi casi, anche l'aver conquistato un mondiale conta poco. Il pallone perso da Branco, al limite della sua area, sul pressing di Rivaldo, pesa come un macigno sulla partita del Corinthians. Ne nasce un'azione che rappresenta una perla di caparbietà, tecnica sopraffina e precisione chirurgica. Rivaldo ruba il pallone al terzino della nazionale, entra in area sistemandosi la palla sul piede mancino e con un tocco di esterno segna per la seconda volta. Il Palmeiras gioca a memoria. Roberto Carlos non è ancora quel terzino a tutta fascia, dirompente nella sua corsa, che impareremo a conoscere qualche anno più tardi. Il cross che mette Evair di fronte a Henrique, suo marcatore, è però preciso. Nel frattempo, Rivaldo è abile senza palla nel portare Branco fuori posizione, lasciando così Edmundo libero di inserirsi e di scaricare il puntuale passaggio del compagno sotto l'incrocio dei pali. È il colpo del possibile knockout che manderebbe al tappeto chiunque. Produce invece un'inattesa e inasperata reazione che porta Marquez, subentrato Marcelinho Paulista, a segnare il gol del 3-1 proprio nel momento in cui la torcida alvinegra, sconsolata, abbandona lo stadio. È l'ultimo sussulto di questo primo atto della duplice sfida che porterà il Palmeiras, tre giorni più tardi, a festeggiare il suo ottavo titolo nazionale, il secondo consecutivo.
Ciao Ale e ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo, benvenuti in un altro episodio. E qua ci si affaccia in Brasile, sento già suoni di bossa nova, Ale.
Sì, volevo mettere un po' di sottofondo, poi però alla fine è tardi, quindi meglio non far casino. Però la prossima volta ci organizziamo.
Assolutamente. Ma senti, a parte gli scherzi, ci stiamo veramente facendo su un mondo nuovo. Già cominciavo a ero convinto di cominciare a capire un po' il calcio sudamericano. Siamo stati in Argentina, ho cominciato a sentire sapori, odori, a sentire davvero la passione, a cominciare a comprendere un po' di più questo tipo di calcio. E ora realizzo che c'è un altro mondo completamente diverso, che parla una lingua non solo foneticamente, ma calcisticamente, storicamente, socialmente, completamente diversa. Addirittura il modo in cui il calcio è arrivato in Brasile, mi stavi raccontando, è completamente diverso. E prima di farci raccontare esattamente come è arrivato il calcio in Brasile, faccio una piccola nota, ovvero il Brasile è uno stato federale, quindi aspettiamoci di trovare non uno stato fatto di regioni, ma un agglomerato di stati, per non tanto per qualsiasi forma di accuratezza geopolitica, ma giusto per avere una forma di paragone, come se avessimo una serie di Italie tutte insieme, ognuna calcisticamente, col suo campionato, le sue tradizioni, le sue storie, le sue squadre, le sue serie. E in questo folle contesto, che davvero, sfiorando il luogo comune, viene da definire variopinto e carioca, raccontaci, Ale, come è arrivato in calcio in Brasile e come si è evoluto.
Allora, hai fatto una fotografia praticamente perfetta. È come se fosse un subcontinente dentro il subcontinente. Le differenze sono tantissime. In Argentina e Uruguay la genesi è praticamente la stessa: arrivano gli inglesi sulla sponda del Rio della Plata, Montevideo da una parte, Buenos Aires dall'altra, e da lì tutte le varie ramificazioni, seguendo che cosa? La scuola, l'istruzione e ovviamente le ferrovie. In Brasile il discorso è diverso, l'immigrazione è un pochino diversa, grandi proprietari terrieri che mettono dimora lì, grandi contaminazioni europee, c'entra sempre ovviamente la cristianità, ci sono i gesuiti che fanno la spola dall'Europa, e poi ci sono sempre le compagnie ferroviarie. Però sì, è vero, Stato federale, e questa, diciamo, federalità si sentiva allora e si sente ancora tuttora. Cosa vuol dire? Vuol dire che in Brasile ci sono, oltre ai campionati nazionali, ci sono i campionati statali. Giusto un paragone: fino a 35-40 anni fa, forse qualcosina in più, neanche esisteva un campionato nazionale di Serie A. C'erano però i campionati statali. Poi sì, Rio, San Paolo, si eleggeva poi dalle due vincitrici dei singoli campionati statali la vincitrice del trofeo Rio San Paolo, quindi essendo gli stati più importanti anche dal punto di vista calcistico, vincere quel trofeo veramente ci si poteva definire la squadra più forte del Brasile. Però un vero campionato nazionale non c'era. Fine anni 70 inizia a diffondersi il campionato nazionale, però l'identità statale rimane forte. Infatti chi segue il campionato brasiliano o il movimento brasiliano lo sa, si sono appena conclusi i campionati statali da qualche settimana, e il Brasileirão, la Serie A nazionale, ha preso il via proprio da una giornata, e questa è una cosa fondamentale. Per quanto riguarda invece la genesi, due momenti diversi ma temporalmente vicini, due persone diverse: Richard Miller a San Paolo, Oscar Cox a Rio. Legami con l'Europa: Cox va a studiare in Svizzera e poi torna. Miller, figlio di, nato in Brasile da genitori inglesi, figlio di un dipendente della San Paolo Railway, torna in Inghilterra per un viaggio, e leggenda vuole che si portò dietro due palloni e quindi iniziò a portare un pochino il calcio fatto di regole, perché questo poi, no, che contraddistingue il calcio europeo da quello sudamericano, no? Questo un po' dappertutto, e anche in Brasile trova poi il suo culmine, secondo me. Gli inglesi portano il calcio, le regole del football, poi Argentina, Uruguay e Brasile prendono quelle regole e ci aggiungono una cosa fondamentale, che è la passione, e da lì poi nasce tutto quello che è nato dopo, e che ha fatto sì che comunque poi fondamentalmente il calcio, per come lo intendo io, è nato lì.
Ma della passione argentina abbiamo parlato, ci ha raccontato in maniera realmente evocativa della gara uruguagia, sappiamo per il Brasile è quel sapore di bossa nova. Che forma ha la passione per il calcio in Brasile? E ovviamente è una forma o sono una serie di forme anche lì dipendenti dallo stato, dalla storia?
Allora, anche qui c'è da fare un discorso forse anche più sociologico. Ne parlavo con il mio amico Davide da poco. Diciamo che il percorso che porta il football, quello scritto con due O, a diventare football con la U in Argentina e in Uruguay è molto più rapido di quello che ci mette il football, sempre quello con le O, a diventare futebol in Brasile. Nel senso che il calcio arriva in Brasile, ma è uno sport totalmente elitario, totalmente. Possono giocarci non solo i bianchi, ma soltanto gli europei. Ci sono squadre fondate da inglesi, tedeschi, italiani, ma il popolo in sé non è considerato, arriverà solamente dopo. Questo invece in Argentina, per dopo intendo già 1910, 11, 12, ok, già dopo la prima decade. Questo in Argentina già avviene molto prima, nel senso che primi del secolo già viene fondato il Racing de Avellaneda, prima squadra fondata solamente da creoli, quindi figli di immigrati, totalmente a stampo popolare. Questo in Brasile arriva un po' più tardi. Però poi quando dilaga è un fenomeno di massa incredibile. Non solo poi arriva il popolo, arrivano i neri, ci sono le contaminazioni dall'Africa, è tutto un mondo incredibile e merita la pena di essere raccontato e di essere vissuto. Non si può, secondo me non ci si può approcciare al calcio brasiliano oggi senza andare a vedersi un po' di storia, andare a scoprire quelle che sono poi le vere radici.
Incredibile. E tutta questa storia, se facciamo un flash forward ad oggi, come si è concretizzata? Ovvero, si sono comunque sviluppate, secondo te, delle scuole abbastanza specifiche di calcio nei vari stati, ovvero semplicemente ogni squadra ha sviluppato un po' la sua identità?
Beh, poi conta una cosa che comunque 100 anni sono tanti, quindi è normale che poi le cose cambino. Quello che ti posso dire io è che ci sono delle squadre storiche importanti che hanno cambiato ovviamente la propria mentalità, perché poi cambia anche il modo di fare calcio. Sono arrivati i grandi investitori europei, quindi adesso il Brasile è una potenza anche dal punto di vista economico nel mondo del calcio. La cosa curiosa è sempre la netta distinzione e le mille storie che possono emergere dai campionati statali, perché ci sono campionati statali dove vanno a contendersi il titolo delle squadre che poi nei rispettivi campionati nazionali una sta in Serie C e una sta nel Brasileirão, non nella Serie A.
Certo, parlavamo tipo... prima e sì, esatto, erroneamente anche qui un po' come l'analogia di prima con le piccole Italie, si può parlare, giusto per intenderci, di una specie di formato Coppa Italia, nel senso che ci sono sicuramente qualche testa di serie, ma comunque il discorso è che possono entrare a competere squadre veramente di tutte le leghe di quello stato. E infatti che finale abbiamo visto? Cioè, nel senso, quando si ha questa, se vuoi da un certo punto di vista, democraticità nell'approcciare una competizione, quali sono i risultati? Sono sempre le solite squadre che dominano, che si scontrano in finale, o ci sono un po' di twists and turns?
Allora, che vincono alla fine possono anche essere sempre le stesse. Ci sono però delle favole, anche perché sì, sono campionati statali, ma in certi casi sono strutturati come se fossero delle coppe. L'ultimo caso, la finale del torneo paulista di qualche settimana fa, il Palmeiras ha battuto l'Água Santa. L'Água Santa si affacciava per la prima volta quest'anno al campionato di Serie A1 del paulista, e ha raggiunto la finale andata e ritorno, perché fosse stata una gara secca forse qualcosa potevano sperarla, però poi nella doppia finale ovviamente il Palmeiras ha avuto la meglio. storia simile nello stato Carioca, dove la finale è stata Fluminense Flamengo, il Flu ha battuto il Fla, partita che poi è costata la panchina al buon Vitor Pereira, ex allenatore del Flamengo, al suo posto è arrivato San Paoli. Che è successo però? È successo che il Flu nella semifinale ha battuto una squadra che è il Volta Redonda, che a livello nazionale sta nella Serie C. Il Volta Redonda ha vinto per 2-0 la gara d'andata, per poi essere travolto 7-0 nella gara di ritorno. La storia interessante è che nel Volta Redonda ha fatto un campionato Carioca incredibile un certo Lele, che è diventato praticamente professionista a 20-21 anni. Dopo la quinta d'andata il Flu ha deciso di metterlo sotto contratto, prendendolo in prestito per poi già fissare una data di riscatto. Lele ha fatto un salto, un doppio salto dalla C alla A. La giornata scorsa, prima giornata del Brasileirão contro Fluminense América Mineiro, ha già segnato e fatto un assist. Quindi il Brasile è questo, c'è spazio anche per queste storie.
Incredibile. Nella prima giornata del Brasileirão, attaccante, immagino, Lele?
Sì, un esterno.
Un esterno.
Punta centrale, può fare un po' tutto.
Una storia incredibile. Ma, però, storie incredibili, non riesco a levarmi un po' dalla bocca quel sapore languido di Bossa Nova che hai menzionato. Mi ha veramente toccato la riflessione su quell'anno, 1994, mi ha toccato anche tantissimo la quote che hai messo: tristezza e nostalgia hanno la stessa dignità della felicità perché condividono la stessa bellezza. Quando io penso al Brasile calcisticamente, magari ancora ferito / estasiato dai ricordi del 94, ricordo comunque una squadra vivace, brillante, però ero anche un bambino, vedendo poi come si è sviluppata la storia del Brasile, anche calcisticamente, ci sono sempre stati dei momenti strani, di grande tristezza, pesanti, scuri, la finale con la Francia, la disfatta in apertura del Mondiale. Qual è l'anima del Brasile come calcio e perché hai scelto questo anno, questo 94, questo derby per comunicarla?
Allora, secondo me l'anima del Brasile non esiste, nel senso che proprio storicamente è la nazionale che per eccellenza alterna felicità e tristezza, no? Pensiamo dal Maracanazo in poi, no? Che è l'emblema forse della tristezza. Nel 1950 la finale persa contro l'Uruguay al Maracanã, ormai tutti ovviamente la conoscono. Però poi cosa succede? 8 anni dopo arriva Pelé, sono 3 mondiali in 4 edizioni, quindi lì super gioia. Poi arriva il mondiale dell'82, un centrocampo stellare, con la partita persa in semifinale con l'Italia. Quello secondo me era un Brasile folle, un Brasile che a centrocampo poteva contare su Cerezo, Falcao, Socrates e Zico. Secondo me è il centrocampo più forte della storia.
E in panchina?
Tanta gente, c'era Junior che giocava a Pescara, praticamente poteva essere un'ala e lo facevano giocare a terzino pur di farlo giocare. Incredibile quella squadra. Però la riflessione sul 94 io la condivido appieno. Ero un bimbo anch'io, me la ricordo quella finale, perché comunque per noi quello era il Brasile era mondiale, il Brasile era nazionale, non esistevano le altre squadre. Mi ricordo sì, San Paolo che aveva battuto il Milan nella finale di Coppa Intercontinentale, poi dopo da tifoso Newell's scoprì che quel San Paolo batté il Newell's di Bielsa in finale ai rigori. Questo l'ho scoperto tanti anni dopo. Però sì, il Brasile era quello. Perché ho scelto quella partita? Sinceramente non c'è un motivo, perché ho letto di tante partite, però ho associato subito quell'anno alla morte di Senna. Sapevo che era tifoso del Corinthians e quindi no, non ci ho pensato su due volte. E poi comunque è una partita importante, perché la prima volta rappresenta un unicum, perché è l'unica volta in cui Palmeiras e Corinthians sono arrivati in finale nel Brasileirão. E ora come ora non capiterà mai più, perché adesso comunque poi anche in Brasile si è un po' europicizzato tutto, e quindi c'è il classico girone all'italiana del Brasileirão. All'epoca non c'era questo, si arrivava alla finale del campionato nazionale, e quindi rimane comunque un unicum, e questo mi ha fatto scegliere quella partita.
Comunque incredibile, quando io mi riferivo alla panchina del Brasile intendevo Tele Santana e Football Bailado, e tu mi sei andato a tirare fuori esterni,
sì,
del Pescara, momento di meraviglia, da standing ovation. Io volevo solo dire un'ovvietà scontata e tu mi hai tirato fuori una chicca.
Non ci ho pensato. Comunque una cosa importante, forse non so se l'abbiamo mai detto, no? Ma tutte le partite che abbiamo raccontato e poi commentato sono disponibili su YouTube, trovate tutto.
Forse in effetti questo è il caso di dirlo.
Sì, trovate tutto, da quella di Maradona. L'unica cosa, l'unica che non si trova è la famosa partita, il classico tra la selezione rosarina e l'Argentina, no? Ne abbiamo parlato un paio di settimane fa. Lì qualche immagine forse, però la partita vera e propria non si trova. Mentre ovviamente è disponibile la lite famosissima tra i fratelli Milito. Palmeiras Corinthians del 94 c'è, cercatela, perché Rivaldo fa due cose assurde. Un giovanissimo Rivaldo arrivato proprio al Palmeiras dal Corinthians.
Incredibile.
Corsi e ricorsi.
Incredibile. Senti, prima di lasciarci ti faccio un'ultima domanda, anche per portarci al presente, perché ogni volta che parliamo di calcio, Ale, mi viene fame di football, in questo caso di football, e ti chiedo, freschi di tutti questi sentimenti e ispirazioni, qual è una squadra, se c'è, di oggi in Brasile che ti fa assaporare un po' di calcio?
A me piace tantissimo il Flu. Il Flu mi piace Diniz come allenatore, ma soprattutto davanti a un Germancano che ha 35 anni, argentino, che a 35 anni sta segnando come un matto. Quindi il Flu mi piace parecchio. Però poi quello che ha espresso il Palmeiras di Abel Ferreira negli ultimi anni, sfiorando la terza finale consecutiva di Libertadores, quella è una cosa importantissima, è da sottolineare. Lì poi c'è tutto un discorso da fare sul potere economico che porta comunque le squadre brasiliane a contendersi poi anche tra di loro i trofei più importanti a livello continentale,
perché ci sono comunque squadre che hanno strapotere rispetto alle altre.
Beh, sicuramente, ma il Flamengo stesso, diciamo che le brasiliane sono un passo avanti. Ci sono poi dei casi in cui delle società sono talmente lungimiranti, e mi riferisco ad una società in Ecuador, che poi ovviamente riesce con la programmazione, con la pianificazione ad avere anche la meglio poi, no? delle brasiliane. Ti faccio però io una domanda, vediamo se riesci a rispondermi, ma secondo te, dato che si parla di stato paulista, no? Perché il derby paulista secondo te è Palmeiras Corinthians, e il São Paulo dov'è?
Sei veramente malefico a farmi questa domanda, perché dovete sapere che io me l'ho preparato, sì, ma in 20 minuti, cioè malissimo, per questa trasmissione. L'unica domanda che ero riuscito a tirare fuori era esattamente questa, e tu, Ale, sei veramente un genio del mare a girarmela, perché sai benissimo che non ho una risposta, però posso provare a indovinarne una. Se avessi le carte dietro ne proverei a divinare una, ma provo a indovinarla. E ti dico che è perché sarebbe troppo facile se ci fosse San Paolo coinvolto, poi è chiaramente già alle odds in suo favore, invece così rimane più fair. È quella la risposta?
Certo, ora ti manderei a prendere le carte solo per questo. No, la risposta è una stronzata fondamentalmente. San Paolo nasce dopo 1930, quindi poi alla fine la rivalità era già scoppiata.
No, rasoio di Occam, la risposta più semplice di solito è quella giusta.
Però comunque la rivalità è forte, eh? Cioè la rivalità tra Corinthians e San Paolo, San Paolo e Palmeiras, c'è il Santos.
Il
che non è proprio di San Paolo, è diciamo della... chiamiamola città metropolitana, chiamiamola
se, così, diciamo che si è messo di prepotenza sulla mappa con quegli annetti con Pelé,
siamo lì. siamo lì, diciamo che sono le quattro grandi dello stato di San Paolo, con un po' poi sì,
giusto, per non lasciare i nostri ascoltatori a bocca asciutta, ricordiamo anche quali sono i campionati, così possono anche andare a fruirseli, perché abbiamo il campionato paulista di cui abbiamo appena parlato, che hai menzionato, c'è cioè il campionato carioca, giusto, di cui stavamo parlando prima con il Flu, il Flamengo, il Vasco, e poi gli altri, Gaucho e Mineiro, giusto, mi dicevi Ale?
Sì, sono quelli più importanti, che muovono anche il pubblico maggiore, no? Il campionato Gaucho è stato di Rio Grande do Sul, quindi Porto Alegre, Inter, Gremio, e poi sì, il campionato Mineiro, quindi siamo a Belo Horizonte, Atletico Mineiro, America Mineiro, Cruzeiro, sono quelle. Però io poi sono strano e vado a vedermi, avendo un amico caro che comunque vive a Manaus, quindi seguo anche il campionato amazzonense, però poi andate a vedervi un po' tutto il resto. Tra l'altro c'è una competizione meravigliosa per i ragazzini, da lì sono usciti fuori tantissimi nomi importanti, che è la Copigna, che si è giocata qualche mese fa, che quella veramente prende squadre da tutto il paese, ed è una competizione giovanile. Qualcuno la paragona al nostro torneo di Viareggio, forse a come era il torneo di Viareggio anni fa, adesso non è neanche minimamente paragonabile. Però il Brasile è un mondo incredibile che va scoperto, e anche io ancora un po' faccio fatica, perché poi è totalmente slegato dalle altre 9, no, federazioni di lingua ispanica, che hanno tradizioni, cultura differenti. Ma il bello è questo.
Che meraviglia. Grazie per questa fotografia, Ale. Anzi, veramente non è una fotografia, ma sembra un dipinto impressionista con gli strati di vernice che cercano di rendere ogni singola sfumatura d'emozione che ci hai portato. E con questo pippone che ti ho fatto, che non so neanche da dove ho tirato fuori, ti ringrazio e saluto tutti.
Ciao a tutti, un'ultimissima cosa importante: sabato c'è Palmeiras con Inzias.
Ah, che aspita!
Non facciamo,
torniamo full circle, mai niente per caso, incredibile.
Ciao a tutti ragazzi, grazie Tommy.
Ciao.